Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me voi non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventate i miei discepoli. È parola del Signore. Ecco, come sempre, ogni testo del Vangelo di Giovanni merita molta riflessione. Io voglio lanciarvi alcuni input, poi dopo riflettetelo quando rileggerete questo testo a casa vostra, cercate di rifletterlo. Il primo punto, guardate, è banale, sembra banalissimo, ma come dice: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. Ci si bada poco a questa frase. Perché noi continuiamo a pensare che la vite nasce dalla terra e sale verso il cielo. Infatti, vedete, in greco la parola vite era ampelos. Ampelos significa anapelo, salgo in alto. Fateci caso, la vite non cresce da sola, ha bisogno di un tutore, di un palo vicino per poter crescere. Il palo della croce, perciò l'immagine è molto ricca. E quindi noi pensiamo alla vite che sale. E non è così per la verità, perché se il mio Padre è l'agricoltore, le radici stanno là e qua stanno i pampini, non so, è tutto il contrario, è come l'immagine dell'albero nella dottrina orientale, che ha la sua radice in cielo e la chioma sulla terra. Noi siamo la chioma di una pianta che cresce in cielo e che scende sopra la terra. Questa è un'immagine molto importante, vedete, perché ci fa capire che la radice di tutto non sta qua, ma sta là. E quindi dobbiamo riorientare un po' la nostra vita in questo senso. Il secondo punto fondamentale è che l'immagine della vita vuole passarci un'idea fondamentale. Noi, fuori del corpo di Cristo, fuori di questa struttura vitale che chiamiamo Cristo, fuori della vita, non siamo perfettamente niente. Questo è tutto. Noi tutti abbiamo l'illusione di vivere in provetta. Sapete, come una cellula delle unghie vive nel corpo umano, la cellula della pelle vive nel corpo umano, però si può pigliare anche una cellula della pelle, sapete che costruiscono la pelle proprio per gli ustionati, la si mette lì, la si mette in un brodo fisiologico e quella cresce. Ma cresce fin quando c'è il brodo fisiologico e fino a un certo punto, poi si esaurisce. Noi abbiamo tutti l'illusione di poter vivere una vita solamente per noi, in noi, nella nostra realtà umana. No, noi non possiamo essere fuori della realtà della vita. Ecco la comunione, ecco il concetto della Chiesa, che vuole significare proprio questa necessità che noi per vivere abbiamo di stare in un corpo. Le cellule, se voi tagliate le unghie e le buttate da parte, quelle moriranno. Se le lasciate vicino al dito, continueranno a crescere anche dopo morto, perché hanno un corpo su cui vivere. Questa è la realtà un po' della nostra fede, che mi richiama alla mente qualcosa di molto presente. A me sta, certo, colpisce la presenza anche per voi, sono arrivata una trentina i suicidi per motivi economici, ma guardate anche alle spalle e troverete una massa enorme di gente che si sta suicidando, e stranamente nei paesi dove poi l'economia è più florida, dove tutto è fa come i paesi del Norvegia, Svezia, dove i tassi di fallimento sono altissimi, di fallimento umano, di suicidio. Poi vedete, noto un fatto: anticamente i vecchi camorristi, quando andavano in galera, erano capaci di stare una vita intera lì in galera, ma non cedevano, quasi mai cedevano, oppure arrivavano al suicidio, come nel famoso processo Cuocolo, che si suicidò in aula uno di questi con un rudimentale coltello. Allora resistevano. Oggi, dopo poco tempo, diventano subito confidenti della giustizia. Credete perché si sono convertiti? No, perché vogliono scansare la durezza del carcere. Cioè c'è come un rammollimento della nostra realtà, che poi porta un ragazzino di 13 anni che per la madre gli dice: ma come, stai fumando? E quello si butta dal balcone. Sono cose brutte veramente, che mi hanno fatto riflettere a un fatto: noi abbiamo perduto qualche cosa che ci dava la forza. Stranamente, durante la guerra, quando si bombardavano, ci ammazzavano, si rapivano, eccetera, nessuno si suicidava. Non esistono da suicidi in quel tempo. C'erano tutti i buoni motivi per farlo, direi. Oggi basta che arriva una bolletta di Equitalia e uno si ammazza. Che ci manca? Domandatevelo, perché non è una domanda retorica e non è una cosa solamente per fare un po' di sociologia in chiesa. No, è per domandarci: ma noi che possiamo fare? Noi siamo operai del regno. Noi diciamo che la chiesa si apra a dare la prospettiva di un mondo futuro. Io mi sto sempre più chiedendo: ma noi stiamo predicando un mondo futuro? O non stiamo cercando sempre di aggiustare il presente? Vedete, sono arrivato a una conclusione un po' radicale, diciamo, avrebbe bisogno di essere poi dopo articolata, ma io credo che è morto il futuro. Il futuro è morto. Ognuno di noi, quando era ragazzo, si costruiva e viveva pensando al futuro. Eravamo ragazzini, volevamo diventare giovani, volevamo diventare professionisti, volevamo diventare ricchi, volevamo mettere una famiglia. Vedete, eravamo tutti proiettati in avanti, perché credevamo nell'esistenza di un futuro. Oggi la forza che ci veniva da questa tensione verso la meta è finita completamente. Perché? Perché tutto è diventato precario. Fateci caso, il palcoscenico del mondo, il mare, i monti, il cielo, le primavere, l'estate, l'autunno, vi rendete conto, per noi erano stabili. Salivamo su questo palcoscenico sicuro di poter camminare. E qua oggi questo mondo sembrano delle tavole sconnesse su cui improvvisamente viene lo tsunami, arriva il tornado. Sono cose, guardate, che sembrano tutte, vabbè, ci sono state sempre, belle chiacchiere. Noi allora il mondo lo ritenevamo fermo. Oggi il mondo ha perduto significato di fermezza, non è più il palcoscenico su cui possiamo recitare la vita. Prima pensavamo: ci ho guadagnato 10, ne metto da parte 5, 3 quando era possibile. Ma oggi chi ha una certezza sul futuro economico? Voi vi accorgete che vi sono stati che ancora mettono qualcosa da parte? La Danimarca spende tutto, perché non sappiamo che dobbiamo fare. Dice: guarda, io guadagnando tengo qualche milione da parte, che ne devo fare? E che ne sappiamo i bond greci come andranno, o quelli europei? E si è saltata anche l'economia. Guardate la società. Noi avevamo un futuro nella società, perché la società era quella che era, il regno d'Italia fatto da Vittorio Emanuele II, più o meno bene o male ci campavamo dentro, c'era una cultura sociale più o meno salda, perlomeno nell'aspetto esteriore, e quindi io pensavo da giovane: mi sposo, metto al mondo dei figli, mi costruisco una famiglia. Oggi vi rendete conto che i giovani di oggi che si sposano avvertono il rischio di qualcosa che non c'è davanti a loro? Il futuro manca, non esiste più il futuro. E sapete perché non esiste più il futuro? Perché in fondo noi ragioniamo troppo sul presente e non ci proiettiamo più in avanti. Perché tutte le proiezioni in avanti sono tutti, siamo resi conto che sono fantasie. Arriva un economista e ci dice che tutto andrà bene, non succede proprio niente. Arriva un fisico e ci dice che il mondo sta fermo e quello si muove. Arriva un astrofisico e ci dice che non arriverà il pianeta sulla Terra e quello arriva. Cioè, in fondo, Il futuro non lo possono inventare gli intellettuali, non lo possono inventare i filosofi, non lo possono inventare i sociologi e nemmeno i vescovi con i loro documenti. Il futuro è qualcosa che dovete sentire voi, che vi dà la forza di mettere al mondo un figlio. Io parlavo con i genitori, no, io e mia moglie non abbiamo deciso, non avremo figli. Dico, ma perché? E che futuro io darò a mio figlio? Ma quella domanda mi colpì profondamente, quella affermazione. Che futuro? Io non vedo niente, diceva lui. Ecco, in questo mondo non voglio fare il catastrofista assolutamente, questa è la realtà del mondo. In questa realtà del mondo, anche nei periodi più bui, pensate quello della peste nera, pensate il più profondo medioevo di povertà e di violenza, quale fu la forza che ci consentì di andare avanti? Una sola, guardate, la profezia. Profezia significa indovinare quello che succede. Profeta è il vigile urbano che ti dice da quella parte. Profeta è colui che indica un futuro. Non ha bisogno di fare dimostrazioni, te lo dice e basta. Dite voi, questa è una fantasia. No. Pensate a un grande profeta, qual è stato il Mahatma Gandhi. Chi era? Niente. Un essere insignificante. Però alzò la mano e mirò lontano. L'India si libererà con la non violenza. Ma voi ci riflettete che cretinaggine era questa? Così la valutavamo noi allora. Ma questo è pazzo. Però era un profeta e indicò la strada. Guardate in America, perché ebbe un successo Kennedy? Perché fu profeta in partenza, disse la nuova frontiera. Perché Luther King è un dream, dice io ho un sogno, eccetera. Questa è la via. Il guai terribile, fratelli miei, fra di noi qua che stiamo qua dentro, siamo tutti cristiani, ma non abbiamo più la profezia. Noi non sappiamo indicare una meta, né ai nostri figli, né a quelli che stanno intorno a noi. Giochiamo tutte queste manfrine politiche, cose eccetera. Eppure abbiamo un bisogno enorme di profezia. Abbiamo bisogno enorme di profezia. Vedete, l'ultima esecuzione fu quando tutti dicevano, quando fu inventata Forza Italia, tutti dicevano, vabbè, quello è un partito, quello pigliò la maggioranza, voi credete la pigliò perché aveva un contenuto ideale, ideologico, eccetera? No, perché grosso modo, nella sua banalità, diceva, camminiamo. E oggi noi viviamo questo momento di totale mancanza di profezia. E io me ne faccio carico nella Chiesa. Perché noi invece di fare tutte queste analisi sociologiche di cui sono pieni i documenti ecclesiastici, dovremmo dire, mirate a Dario, come disse il buon Alessandro Magno quando si scontrò con Dario, mirate a Dario, cioè quello è l'obiettivo. Ecco, e noi abbiamo un obiettivo, vedete, e questo l'abbiamo un po' dimenticato, è veramente malinconico. Noi abbiamo una vita più grande di questa nostra esistenza, ma non la predichiamo più. Qua pensiamo a essere buoni, a fare le cose, a curare gli animali, a curare i bambini, a fare questo. E non predichiamo più una vita più grande della morte. Non predichiamo più che la morte non è un limite, ma è un passaggio. Non predichiamo più quel famoso regno dei cieli che è venuto ma deve ancora venire. Non predichiamo più che l'uomo è un essere immateriale che vive un'esperienza nella materia. Noi guardiamo solo all'essere materiale e gli diciamo fai questo, questo non lo fare, questo lo devi fare, questo non lo devi fare. E così non abbiamo più forza, vedete. Diceva Teilhard de Chardin, noi siamo un popolo che dovrebbe vivere di speranza. E la speranza non può esistere senza un futuro, senza una fede nel futuro. Fede, speranza e carità. Ricordate, una volta si parlava di queste belle cose, poi le hanno fatte diventare delle virtù, le hanno fatte diventare dei concetti. No, vedete che è una cosa molto banale. Se uno ha fiducia nel futuro, ha speranza nel futuro, si muove a cercare agape, unità, no carità, a cercare la comunione, a cercare il corpo di Cristo. Perciò vedete, nostro Signore ci ha detto, profetizza l'Eucaristia, profetizza che siamo un solo corpo e un solo spirito, profetizza che noi siamo vittoriosi sulla vita, su questa vita umana che è tutta ormai compressa, che cosa volete insegnare a uno di quelli che si è suicidato? Gli andiamo a dire, Dio ha vietato il suicidio, non devi suicidarti, quello ci fa una pernacchia, scusate l'espressione.